Grazie siamo al Signore per il privilegio di essere raduniti, radunati. Dio ci vuole bene, non abbiamo bisogno di andare in vacanze, abbiamo le vacanze qui. Ecco, e così ci risparmiamo molto denaro. Che il Signore sia lodato. Ieri ho avuto una chiamata dalla Calabria e i fratelli dell'Italia salutano il fratello Kenichi da Palermo. Egli chiede che veniamo e non so quando. Il grande problema da molti anni è il tempo. C'è poco tempo a disposizione e deve essere diviso e poi non rimane più nulla. Venerdì, sabato e oggi doveva essere a Salisburgo, i fratelli non volevano andare via. Io devo semplicemente ritornare e sono di nuovo qui, ma non farò così semplice con i fratelli. Anche il loro tempo viene. L'agosto è per la Scandinavia, il settembre per l'Africa, ottobre per il Pakistano e poi il lontano Oriente nel mese di novembre per l'India. E così sono pianificati i mesi, ma sarò sempre qui come si può. Voi sapete, non ho pace quanto ciò che si può fare, allora qualcosa mi spinge. Io non posso lasciare una riunione, è una cosa che mi è stata data da quanto io sono credente. Oggi qualcuno alle due, qualcuno mi ha chiamato, il fratello Hempel. Talvolta leggiamo questo o quell'altro che è accaduto. L'11 del mese passato c'era un colpo di Stato nel Ghana e non è passato e ora molti pastori sono stati messi in prigione. Non sa se noi li rivedremo.
E
anche il principe è andato in Inghilterra senza avere nulla. Per tutto il tempo, se non sappiamo ciò che questi uomini devono prendersi su di sé, quando un uomo malato di mente vuole governare un paese, sono delle situazioni che nessuno può capire. Noi, tutti questi fratelli e sorelle, li vogliamo pensare nella preghiera. Anche abbiamo avuto in quel paese grandi riunioni con più di 1000 persone, ma poi sotto le situazioni che non conosciamo, e così vogliamo pensare a loro nella preghiera. Il fratello ha chiesto che noi lo sosteniamo finanziariamente, gli abbiamo mandato 6.000 in questo anno per Ghana e gli ho detto, fratello, non è così semplice come tu pensi, abbiamo la responsabilità per tutto il mondo, possiamo dirlo chiaramente, altri paesi, altri fratelli, l'hanno più semplice, non pensano agli altri, pensano soltanto a loro stessi, ai loro viaggi. Ma Dio ci ha messo a cuore di portare la responsabilità in ogni situazione e io ho pensato, se Dio lo vuole, e rimane alla fine dell'anno, di fare, scrivere ciò che qui e là è stato dato, voi sapete così dove il vostro denaro rimane. Certi uomini vogliono sapere dove rimangono i soldi che le loro mogli spendono, perché non dovreste sapere dove va il denaro e ciò che viene fatto con esso. Anche Helmut Frank vi saluta e anche altri. Io dovevo pensare quanto la parola di introduzione ci è stata letta particolarmente. Qui i versetti che sempre di nuovo vanno al cuore, perché sappiamo che le parole possono operare, d'un lato possono portare salvezza, benedizione e anche molte cose buone, dall'altro lato possono portare la morte, distruzione e così via. Qui l'uomo di Dio dice tramite lo Spirito di Dio: chi vuole amare la vita e vedere buoni giorni, trattenga la sua lingua dal male e le sue labbra dal parlare con frode. Trattenga la sua lingua dal male e fai il bene. Ricerca la pace con tutti. Io ho pensato alla parola del Signore di Matteo 12. Egli disse qui nel versetto 36: ora io vi dico che d'ogni parola oziosa che avranno detta, gli uomini renderanno conto nel giorno del giudizio, poiché dalle tue parole sarai giustificato e dalle tue parole sarai condannato. Non ciò che altri dicono di noi sarà la nostra condanna, ma ciò che noi diciamo sugli altri, ciò sarà la tua e la mia condanna. Il giudizio che il Signore ha detto è già sulle mie labbra, è semplice. E poi nessuno potrà, perché tu e Dio avremo la formulazione che noi abbiamo pronunciato, la udremo di nuovo. Non sarà una bella formula che conoscevamo. Così è la cosa con Dio. Talvolta leggiamo oltre e le parole non le prendiamo a cuore, tramite i quali tu ti condanna tu stesso, ma se noi mettiamo tutto insieme è la somma del giudizio che in quel giorno verrà tenuto. Io vi dico che d'ogni parola oziosa che avranno detta, gli uomini renderanno conto nel giorno del giudizio. Questo è il primo caso, e il secondo, poiché dalle tue parole, in base alle tue parole, sarai giustificato e dalle tue parole sarai condannato. È semplice, non preoccupatevi, Dio non l'avrà difficile al giudizio, tutto sarà semplice e andrà avanti, e non uno potrà poi, perché sa dal tempo del giardino di Eden, nessuno può liberarsi, perché sarà sempre dare all'altro la colpa. La donna che tu mi hai dato, la dotta, dice il serpente, è già uno porta la cosa sull'altro. È sempre stato così. E se siamo fino ad oggi è la stessa cosa, ma in quel tempo nessuno potrà accusare l'altro. Tu sarai là e tu sarai giudicato da ciò che è uscito dalla tua bocca e il Signore pronuncerà il giudizio su di te e su di me. E poi notiamo già che la cosa è seria. Quanto siamo diventati credenti sotto la conoscenza di Dio e tramite lo Spirito Santo che ci ha convinto, tutto ciò che era difficile l'abbiamo portato al Signore in preghiera. E posso ricordarmi, durante la predicazione, lo Spirito di Dio ha messo la sua mano sopra le diverse cose. Sapevamo dove siamo mancati. Chi ha avuto ira fulminante l'ha portata al Signore e ha chiesto ad essere liberato. Ognuno ha riconosciuto la sua difficoltà, ha pregato, ha lottato e ciò che era difficile è stato liberato e poteva servire liberamente il Signore. Tutto ciò sembra essere diverso, o forse sentiamo che lo Spirito Santo durante la predicazione della parola ci conduce al Egli ci, quanto lo Spirito Santo sarà venuto, Egli convincerà il mondo del peccato. Egli renderà testimonianza, dice il Signore. Tutto ciò appartiene a questo. Senza di ciò non c'è un rinnovamento. Per le persone che hanno vissuto il Dio e tutto ciò, tutti gli ambiti in cui devono essere rinnovati, devono riconoscere che sono ancora le cose vecchie con cui non possono sussistere davanti a Dio. Ieri abbiamo letto qualcosa che mi è entrato nel cuore, che il Signore, che erano vicino a Lui, che erano intorno a Lui, Egli li ha rimproverati. Hanno letto ieri, non potevano credere e il Signore li ha rimproverati. Talvolta diciamo, ognuno deve prendermi come io sono, così si dice, è giusto, però se Dio ci chiama non dobbiamo rimanere come siamo. Le persone sono così, ma Dio non può come noi siamo. Egli ci accetta, ma non ci lascia così. Ci vuole trasformare, ci vuole rinnovare. Egli vuole togliere tutti gli angoli, tutto ciò che non può stare davanti a Lui. Lo vuole prendere via, lo vuole rinnovare. E Egli lo fa. In questo Salmo molte cose sono state dette, anche le profezie riguardo al Signore. Nel versetto 21, Egli preserva tutte le ossa di Lui, non uno ne è rotto. Quanto ai soldati, le ossa del Signore lo volevano romperli, vediamo nell'Evangelo, non l'hanno potuto fare, affinché la scrittura fosse adempiuta. Nessun osso di lui sarà rotto. Quanto fedele è Dio! Gli uomini fanno ciò che vogliono, vogliono farlo in che loro che erano abbandonati alla morte hanno ancora rotto le ossa. E qui volevano pure e hanno dovuto lasciare la loro mano perché tramite lo Spirito Dio era stato detto: egli preserverà tutte le ossa di lui, nessuno sarà rotta. Non è qualcosa di meraviglioso? Voi direste, erano soldati romani rozzi e increduli. Cosa hanno a che fare davanti alla parola di Dio? Debbono sottomettersi alla parola di Dio, anche il diavolo, e tutto alla fine dovrà essere sotto la parola di Dio e saranno ai piedi del Signore, come in quella ultima predicazione del fratello Branham. Voglio chiedere, non dove alzare le mani. Chi legge le predicazioni del fratello Branham veramente dall'inizio alla fine? Non soltanto guardare dentro, ognuno lo può fare, ma che veramente leggete, che veramente vi approfondite, e lo Spirito Dio tramite la parola di Dio parla a voi. Quanto non lo fanno? Una mano basta, non dovete alzarli. Voglio dirvi, c'è un insegnamento profondo nelle predicazioni, sono parole della rivelazione, parole profonde della Sacra Scrittura che viene portato alla superficie affinché ogni cosa alla luce di Dio possiamo vederlo chiaramente. E in quella parola, in quella predicazione, il fratello Branham dice: se una parola è venuta dalle labbra di Dio, dalla sua bocca è stata pronunciata, non può più essere ripresa, perché Dio poi è obbligato di adempiere questa parola e di stare dietro a questa parola in ogni situazione, in ogni momento, non importa ciò che possa essere. D'un lato, una simile parola ci aiuta, se permette, promette benedizione. Ma se è una parola che annuncia il giudizio che viene, come abbiamo letto, allora, secondo le tue parole, non secondo le parole di Dio, certamente Dio giudicherà secondo la sua parola. Ognuno lo sa, ma qui non si tratta che Dio giudicherà generalmente, ma personalmente. Allora siamo soltanto uno in mezzo a milioni, secondo la tua parola, secondo la tua, non secondo quella del vicino, perché secondo le tue parole tu sarai giustificato e secondo le tue parole sarai condannato. È una cosa tremenda, giustificato. Arriviamo là, dobbiamo arrivare davanti al giudizio e poi il Signore dovrà portare un giudizio e sorpresi non possiamo più salvarci perché sono le nostre proprie parole come le abbiamo formulate, così ce le farà sentire di nuovo. Cosa allora? Cosa allora? Che Dio dia grazia che possiamo essere semplici e che possiamo seguire ciò che il fatto Misha ha detto. Chi è veramente saggio in questo tempo tace. Se annunciamo la parola di Dio non per dire la nostra opinione, ma per dare a Dio la possibilità che Egli, tramite la sua parola, possa parlare. E io dico, l'ho già detto mercoledì, se Dio veramente ci parla, allora è così potente, ciò penetra nel nostro cuore e non abbiamo bisogno di un culto con qualcuno che parla a lungo e che parla in cerchio, ma la parola opera in noi e cominciamo nei nostri cuori a muoverla e desideriamo anche nasconderci e essere solo con Dio affinché la sua parola possa continuare a parlare, ma che possa operare in noi tramite la parola di Dio. Poi ci sono parole della Sacra Scrittura che potremmo leggere, che sicuramente entrano nel nostro cuore. In questo tempo si tratta che tutti siano ammaestrati da Dio. È proprio la formula, come ieri sera qui è stata menzionata da quella conversazione. Se d'un lato noi diciamo è esattamente la stessa cosa, la stessa predicazione viene legge, sono presente, e poi viene una piccola frase, è soltanto un po' diverso. Dobbiamo ridere, ma sappiate, meglio sarebbe che potremmo piuttosto piangere. D'un lato diciamo che sono le stesse predicazioni, è la stessa, e poi ad un tratto è soltanto un po' diverso. Ieri l'ho già detto, nel giardino di Eden, Dio il Signore aveva parlato e ciò che è stato ridato da Eva non era più lo stesso, era cambiato, era stato ridato diversamente di come il Signore l'aveva pronunciato. Potevo dire così, e la parola è di Genesi 3, versetto così così. Forse è così, era la parola di Genesi 3, ma ora, dopo che Eva l'ha cambiata e l'ha data, non era più la parola potente, eterna di Dio, era una menzogna che Satana aveva dato ad Eva. E poi naturalmente l'osservazione è la stessa cosa, soltanto un po' diverso. Oh, che ciò possiamo andare nel nostro cuore. Non era molto diverso, soltanto un po', e ciò bastava. E tutta la Sacra Scrittura è stata messa in testa. Prima era un'istruzione di Dio, ora era un'interpretazione del nemico e che portava la morte. Questa è la grande differenza. E se il fratello Branham sempre ha detto che le due cose sono vicine l'una all'altra, allora non abbiamo bisogno di cercare ciò in tutto il mondo, ma soltanto intorno a noi. E questa è la ragione per cui, con tutto ciò che è in noi, ci atteniamo alla parola di Dio, non aggiungiamo, non interpretiamo, ma crediamo così come dice la Scrittura. E noi crediamo come la Scrittura viene rivelata dallo Spirito, e così fino all'ultimo giorno non aggiungeremo nulla, e con questo Dio ci ha aiutato e l'ha messo nel nostro cuore. Leggiamo Giovanni 6, precisamente versetto 44, poi 45. Ancora una volta vogliamo fare un paragone. Nessuno può venire a me se non che il Padre, il quale mi ha mandato, lo attira. E io lo risusciterò nell'ultimo giorno. È scritto nei profeti e saranno tutti ammaestrati da Dio. Ogni uomo che ha udito il Padre e ha imparato da Lui viene a me. Non è qualcosa meraviglioso? La rivelazione di Gesù Cristo è qualcosa di prezioso. È soltanto coloro che vengono a Dio la ricevono, non se qualcuno avesse visto il Padre, perché soltanto uno, colui che è da Dio, egli ha visto Dio. In verità, io vi dico, chi crede ha vita eterna. Non è una qualche fede che possa salvarci, ma questa fede divina che tramite Gesù Cristo è stata messa in noi, che proviene dalla parola di Dio, che tramite lo Spirito Santo nel tuo e nel mio cuore è stata messa. Questa è la fede che salva, non una fede, non una convinzione, ma la fede che in Gesù Cristo, il nostro Signore, è ancorata. E noi sappiamo, Dio era in Cristo, riconciliando il mondo con sé. In Efesini 2, versetto 14, sta scritto: poiché è Lui è la nostra pace, Lui che dei due popoli ne ha fatto uno solo e ha abbattuto il muro di separazione, con l'abolire nella sua carne la causa dell'inimicizia, la legge fatta di comandamenti in forma di precetti, affin di creare in se stesso dei due un solo uomo nuovo, facendo la pace. Si tratta di questo, che in questi ultimi tempi e giorni in cui contiamo sul ritorno del Signore, non vogliamo ingannare noi stessi e non vogliamo essere in un mondo dei sogni, in un mondo immaginario, ma nel regno di Dio, che possiamo avere la realtà divina nella nostra vita e che poi possiamo essere una parte del regno di Dio e che Dio possa dimorare in noi, come Egli l'ha promesso nella Sua parola e nell'inizio era nella Sua comunità. Noi dobbiamo diventare un uomo nuovo e che possiamo portare la pace. Ciò significa Golgotha, con l'ultima conseguenza, perdono, riconciliazione, e sì e amen a questo, ma il risultato, la mia e la tua riconciliazione è perdono, non è soltanto riconciliazione, è perdono, deve essere una nuova vita in Cristo, secondo la parola della Scrittura. Se uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Nessuno può dire: io sono in Cristo, e poi è ancora, è rimasto una vecchia natura. Ciò non può essere. Siamo nuovi, siamo vecchie creature se siamo fuori di Cristo, ma se siamo in Cristo, siamo una nuova creatura. Non possa essere nulla di vecchio in Lui, perché Egli è l'inizio di questa creazione divina, secondo Apocalisse 3. Colui che parla, che è l'inizio della creazione di Dio. E poi in Lui non c'è nulla della vecchia natura, quale figlio Dio è stato dimostrato secondo lo spirito della... Così sta scritto, scrive Paolo ai Romani, qui ci viene detto che noi dobbiamo essere un uomo nuovo, quale portatori di pace, un uomo che non può essere portatore di pace, non è un uomo nuovo in Gesù Cristo. Possa parlare di perdono, può dire: io credo alla riconciliazione, ma questa è del vecchio, ha a che fare con la redenzione, ma la redenzione non è finita, che abbiamo ricevuto perdono, ma che qualcosa di nuovo è sorto in noi per la grazia di Dio. Come ho detto in inizio, nel tempo dei risvegli, lo Spirito Dio ha operato in modo potente che delle persone sono stati convinti di cose con cui non potevano stare davanti a Dio. Era veramente un sospiro, un pregare. Volevamo veramente ciò che uno non poteva e non era piacevole al Signore, ciò era cambiato. Talvolta simile preghiere hanno il loro tempo, ma portano i loro frutti, e dobbiamo udire che lo Spirito Dio conduce al ravvedimento. Egli dà conoscenza di ciò che davanti a Dio non è giusto. E qui sta scritto: egli ha fatto dei due un solo uomo tramite Dio, tramite la croce, facendoci la pace, togliendo l'inimicizia. Là dove c'era l'inimicizia, allora c'è riconciliazione, pace con Dio. Là viene rivelata, oh, che non soltanto che lo cantiamo di tutto il cuore, quanto c'è pace nella mia anima. Ognuno può cantare di tutto il cuore, ma la domanda è questa: abbiamo soltanto detto così o è veramente realtà divina nella nostra vita? Se c'è pace nell'anima mia, allora il cuore giubila. O l'abbiamo soltanto cantato o è realtà? Non volevo arrivare lì, e in primo Tessalonicesi, nel capitolo 4, nel capitolo 9, ora quanto all'amore fraterno non avete bisogno che io ve ne scriva, già che voi stessi siete stati ammaestrati da Dio ad amarvi gli uni gli altri. Qui ci sono parole come nell'Evangelo di Giovanni, perché tutti saranno ammaestrati da Dio. In quel tempo era futuro, il Signore ha insegnato e poi ha detto: io vi manderò il Consolatore, lo Spirito Santo, egli vi insegnerà ogni cosa, egli vi condurrà in tutta la verità. E qui viene già detto quale realtà, perché voi siete stati ammaestrati da Dio e ad amarvi gli uni gli altri. Potremmo chiedere quanto Dio ci ha ammaestrati, come Dio ci ha ammaestrati. E noi possiamo dire, egli ha preso cura e ci ha ammaestrati in ogni tempo. Del nostro Signore sta scritto che egli ha cominciato a fare entrambi, a fare e anche insegnare. Ha messo il fare prima. Noi abbiamo messo l'insegnamento prima del fare. Non andiamo con un solo piede, ma andiamo anche su due piedi e non su stampelle. Egli ha fatto entrambi. Ha fatto e ha insegnato, e non ci deve essere differenza. Devono andare a passo, uno accanto all'altro. Se siete stati ammaestrati da Dio, e in Ebrei possiamo leggere, sta scritto la parola del profeta Isaia, che non un fratello deve insegnare l'altro, ma tutti saranno ammaestrati da Dio. Ognuno per conto proprio, non un altro ha insegnato te o me, ma Dio ha ammaestrato ognuno, personalmente, e perciò coloro che sotto l'ammaestramento di Dio e non sono stati ammaestrati dagli altri saranno poi all'unità dello Spirito, perché ognuno che vuole ammaestrare l'altro, l'ho già detto, vorrei poter dirlo così, che penetrerebbe dalla testa fino ai piedi. Ognuno che vuole ammaestrare l'altro non ha ancora l'ABC dell'ammaestramento di Dio, è proprio accanto, non è andato a scuola, e non sa che l'ammaestramento di Dio avviene sotto l'ordine di Dio. Molti sono sulla via per ammaestrare l'altro, che tutti siano seduti sui banchi di scuola di Dio e che possono ascoltare l'insegnamento. E non c'è più tempo per infastidire l'altro e per esporre la loro opinione. Non ho entrato nessuno. Se Dio fosse qui, ognuno sarebbe giusto, ma non serve a nulla, poiché voi stessi siete stati ammaestrati da Dio. Cosa è? Qualcosa di meraviglioso. Poi sta scritto queste parole e dobbiamo amarci gli uni gli altri. Sappiamo che Dio ammaestra e là dove può rivelarsi, là dove le persone ascoltano il suo ammaestramento, allora c'è il fiume dell'amore divino nei nostri cuori. Non pensate che qualcuno può essere nella presenza di Dio e poi rimanere come è. Sarà cambiato di gloria in gloria e di chiarezza in chiarezza, sarà condotto, come Paolo ha scritto ai Corinzi, cioè e viene cambiato all'immagine del Signore. Un'altra parola che vorrei leggere è in secondo Timoteo, nel capitolo 2. Anche qui sono parole che dobbiamo prendere a cuore dal versetto 15, forse anche il versetto 14. Ricorda loro queste cose, scongiurandoli nel cospetto di Dio, che non facciano dispute di parole che a nulla giovano e sovvertono chi le ascolta. Anche questo è una parola molto importante. Ammaestramento da Dio non viene là dove litighiamo insieme. Lì viene il diavolo e porta confusione. Ma dove la parola viene annunciata sotto la potenza dello Spirito Santo e dove lo Spirito può prendere la parola e possa rivelarla ad ognuno nel suo cuore, allora non abbiamo vissuto noi tutti questa parola, quale verità che non ci ha lasciati senza rimproveri. Il litigare sulla parola non ha portato distruzione in mezzo agli ascoltatori. Si dice là dove due litigano, il terzo si rallegra. E quanto si tratta di cose spirituali, il terzo in ogni caso è il diavolo e chi può essere nei dintorni. Il diavolo non pensa e pensa a portare ogni cosa in confusione. È venuto anche al Signore e ciò che è, quando il diavolo soltanto veniva con le sue proprie parole, lo potremo riconoscere e potremo sapere che questo è il vecchio nemico, ma egli è venuto al Signore con la parola di Dio e dice, sta scritto che egli manderà i suoi angeli che si porteranno sulle loro mani e il tuo piede non inciamperà nelle pietre. La parola sta scritta oggi, ma il diavolo non ha il diritto di andare e di pronunciare la parola di Dio, ha soltanto il diritto di sottomettersi e di prendere il posto assegnatogli. Ma non è da meravigliarci, dice Paolo, se nel secondo Corinzi 11 egli scrive alla Chiesa a Corinto, e questa è anche una parola importante. Infatti, se uno viene a predicarvi un altro Gesù, diverso da quello che abbiamo predicato noi, o se si tratta di ricevere uno spirito diverso da quello che avete ricevuto, o un Evangelo diverso da quello che avete accettato, voi ben lo sopportate. Non è qualcosa di triste? Ciò cosa deve scrivere Paolo e cosa si sarà sentito, a cui ogni cosa aveva a cuore, ogni passo egli era veramente collegato con le cose di Dio. Poi a qui ha predicato per anni. Voi lasciate ciò. Se qualcuno viene e vi predica un altro Evangelo, ricevete un altro spirito, voi ben lo sopportate. Così sta scritto. Voi ben lo sopportate. Talvolta mi sono meravigliato quando ho visto queste parole. Non sono scritte per noi. Allora potremmo venire meno e potremmo dire: Dio mio, è possibile che le persone per anni sotto la pura annuncio della parola, come era nel tempo degli apostoli, e poi quello o quell'altro l'hanno udito e l'hanno creduto, come si dice popolarmente, ma era già in quel tempo così, e dobbiamo contare che anche nei nostri giorni sarà ancora più terribile. Non può essere diversamente, ma Dio conosce i suoi e li custodirà. Poi, riguardo a queste persone che annunciano un altro Gesù, un altro Evangelo, e hanno ricevuto un altro Spirito, poiché cotesti sono dei falsi apostoli, degli operai fraudolenti che si travestono da apostoli di Cristo. E non c'è da meravigliarsene, perché anche Satana si traveste da angelo di luce. E non c'è granché se anche i suoi ministri si travestono da ministri di giustizia, ma la loro fine sarà secondo le loro opere. Paolo non si è ritirato, ma ha scritto: gli uomini sono degli operai fraudolenti, perché anche Satana si traveste da angelo di luce. Non c'è da meravigliarsi se i suoi servi, cioè i ministri di Satana, vengono e predicano un altro Evangelo e conoscono meglio di quelli che sono mandati da Dio. Ma non è qualcosa di semplice. Pensateci, come in quel tempo, così alla fine. Potete credermi, tutto ciò che viene da Dio conduce di nuovo a Dio, ci collega con Dio e ci collega gli uni con gli altri. Non è una dichiarazione di guerra, ma è una collaborazione tramite lo Spirito, perché tutto opera uno solo Spirito, e se uno stesso Spirito ci sono diversi compiti, ma lo stesso Signore, diversi ministeri, ma un solo Dio, diversi compiti, ma lo stesso Spirito. Così lo possiamo leggere in 1 Corinzi 12. Dove c'è dispute, dove c'è tensioni, dove ci sono diverse cose, è finito, non c'è più compromessi. Possiamo dire 100 volte, sì, è la stessa cosa, sono le stesse predicazioni, e poi dobbiamo dire, è soltanto un po' diverso, ma proprio un po' diverso, mette lo stesso peso e non potrà sussistere davanti a Dio. Studiatevi di presentare te stesso approvato dinanzi a Dio, operaio che non abbia ad essere confusi, che tagli rettamente la parola della verità. E anche questo è necessario, la parola della verità, non per invidia, non per giustificare la propria opinione, ma spinto dallo Spirito Santo, l'ammaestramento divino viene fuori e la parola della verità viene tagliata rettamente. Poi l'ammonimento riguardo alle ciance senza valore. Alcuni lo designano prediche. Vediamo Paolo dice qui profane ciance, perché quelli che vi si danno progrediranno nelle impietà. Io venerdì sera a Salisburgo ho parlato del fratello Moletz e gli dice: fratello Frank, quando io vengo alla riunione non per udire qualcosa di diverso, ma io vengo per udire la parola di Dio. Ogni volta ho più ricevuto come io pensavo. Questo veramente è la posizione giusta e dovrebbe essere la testimonianza di ogni figliolo di Dio. Se noi veniamo al Signore, non andremo a vuoto via, ma da questa pienezza avremo grazia sopra grazia. E il loro parlare, non la mia predica, il loro parlare andrà rodendo come fa la cancrena e così via. E sapete che là non c'è guarigione. Umanamente, spiritualmente, neanche. E l'ho già detto qui, come il fratello Branham l'ha esposto nel filmato. Potete avere una malattia e potete dire è cancro, perché i medici vedono qualcosa che ha mille piedi. Non è un animale, si vede soltanto qualcosa che si vede, è qualcosa come era il bene, si dice, è il cancro. E il fratello Branham dice è un demonio che ha reso prigioniero questi uomini e per distruggere la vita degli uomini. E noi tutti diremo, oh, è soltanto un altro ammaestramento un po' diverso. Poi viene chiamato e se noi andiamo in profondo vediamo è un demonio che ha causato questo cancro. La cosa non è come semplice e abbiamo soltanto alcune lettere che gli apostoli hanno scritto alle chiese e noi prendiamo da queste epistole. Potremmo anche noi sederci e per mesi, per anni potremmo aver udito l'ammaestramento divino. Cosa sarebbe? Che Dio possa darci grazia, che possiamo capirlo e che lo capiamo ciò di cui si tratta. In quel tempo era Imeneus e Filiteo che riguardo sono usciti dalla verità e dicevano che la risurrezione era già accaduta. Con ciò hanno distolto parecchi della loro fede. Noi quali uomini saremmo tolleranti se qualcuno dicesse che il Signore è ritornato nel 63 e questo e quell'altro è già accaduto e siamo seduti qui e ascoltiamo, però dobbiamo esaminare le cose. È un demonio. Ogni falsa dottrina ha la sua origine in un demonio che si impossessa dell'umanità. Chi che sia, potreste dire, è un parlare duro. No, è così, è duro, ma non troppo duro. È meglio saperlo adesso e che lo prendiamo a cuore e non quando è troppo tardi. Ho notato, dobbiamo leggere secondo Pietro 2, ma sorsero anche falsi profeti fra il popolo, come ci saranno anche fra voi falsi dottori tra di voi che introdurranno di soppiatto eresie di perdizione. E così è la cosa. Anche questa volta ho letto della Bibbia secondo Pietro 2. Noi viviamo negli ultimi giorni. Abbiamo bisogno di un fondamento solido, un fondamento che non si muove, il fondamento degli apostoli e dei profeti, in cui Gesù Cristo è la pietra angolare. E dobbiamo anche edificare qualcosa di solido. E Paolo scrive in 1 Corinzi 3 che ognuno edifica sopra. Voi cari, il fondamento è stato messo, sta scritto nel versetto dopo, non lo sapevo, secondo Timoteo 2,19. Ma pure il solito fondamento di Dio rimane fermo, portando questo sigillo. Il Signore conosce quelli che sono suoi e ritragasi dall'iniquità chiunque nomina il nome del Signore. Non è qualcosa di meraviglioso, malgrado tutto ciò che è intorno a noi. Il fondamento di Dio rimane. Nessuno può fare qualcosa. È una roccia che non può essere mossa e rimarrà. E su questo dobbiamo essere fondati. Il Signore conosce quelli che sono suoi e i suoi sono ammaestrati da Lui. Non hanno grande conoscenza della Bibbia, ma potranno discernere chi è colui che parla loro. E così constateranno se viene da Dio e noteranno se non proviene da Dio. Ora sta scritto, in una grande casa non ci sono soltanto dei vasi d'oro e d'argento, ma anche dei vasi di legno e di terra. E gli uni sono destinati a un uso nobile e gli altri ad un uso ignobile. Se dunque uno si serva puro da quelle cose, sarà un vaso nobile, santificato, atto al servizio del padrone, preparato per ogni opera buona. È ciò che vogliamo prendere a cuore e tutto ciò che è come tutti Filiteo o ciò che hanno detto della risurrezione o del rapimento o di altri temi biblici. noi possiamo lasciare da parte cosa mi serve un tema biblico se l'esposizione non è biblico. Noi dobbiamo discernere e anche abbiamo bisogno la fede del rapimento. Sì, io credo che la parola di Dio dice non ha bisogno della tua e della tua forza, del tuo sforzo. Chi che egli ha chiamato li ha anche giustificati e chi è stato giudicato è stato santificato e ha dato la gloria. Voglio leggere in Romani 8, 28, qui sta scritto, forse voglio leggerlo affinché voi tutti sappiate che sta scritto nella parola di Dio. Io leggo dal versetto 29, perché quelli che egli ha preconosciuti li ha pure predestinati ad essere conformi all'immagine del suo figliolo. Potete dire amen a questo? Amen. Egli li ha predestinati, li ha anche ad essere conformi all'immagine del suo figliolo. Non è la predestinazione affinché noi sediamo, ma affinché possiamo arrivare là e che possiamo essere trasformati all'immagine del suo figliolo. Leggiamo ancora. Conformi all'immagine del suo figliolo, onde egli sia il primogenito fra molti fratelli. E quelli che ha predestinati li ha pure chiamati, e quelli che ha chiamati li ha pure giustificati, e quelli che ha giustificati li ha pure glorificati. Questa è parola di Dio e questo lo crediamo di tutto il cuore. Se nella tua anima tramite lo Spirito è stata messa quale testimonianza che fin dalla fondazione del mondo sei stato predestinato per essere redento, allora deve essere nel tuo cuore allo stesso modo che tu sei destinato a vedere la gloria di Dio e essere cambiato all'immagine del Figlio di Cristo. In 1 Giovanni 3,1 non è ancora stato manifestato ciò che saremo, versetto 3, quanto sarà manifestato? Allora saremo simili a Lui. E anche la stessa parola di Dio, non abbiamo più pena, ma noi sappiamo che Dio ha un piano con noi e che noi siamo una parte di questo piano divino. Siamo dipendenti affinché un fratello ci dà ancora un ammaestramento. Se Dio ha, dove saremo noi? No, la nostra anima è in Dio tramite la parola vivente di Dio è ancorata in Lui. Può venire ciò che vuole, non che noi ci battiamo il petto e diciamo lo farò, ma noi se mettiamo la nostra fiducia in Dio il Signore e sappiamo che Egli farà ogni cosa bene e nessuno che mette la sua fiducia nel Signore sarà svergognato. Non tu, caro fratello, cara sorella, perché sta scritto, nessuno sta scritto, e significa nessuno, qualcuno può venire, forse ci sarà qualcuno, no, il forse non è da Dio, nessuno viene da Dio, nessuno che mette la sua fiducia nel Signore sarà svergognato, non sa nessuno che mette la sua fiducia, non sta scritto. Ma se tu e Dio mettiamo la nostra fiducia nel Signore, allora non possiamo essere svergognati, può venire ciò che possa venire, lodato e glorificato il nome del Signore, che Egli possa darci coraggio nei nostri cuori e che possa tramite il suo Spirito guidarci. Vorrei leggere ancora una parola che abbiamo ricevuto, l'unzione. Io lo leggo soltanto e così arrivo alla fine. Primo Giovanni 2, versetto 27. Ma quante a voi l'unzione che avete ricevuta da Lui dimora in voi e non avete bisogno che alcuno vi insegni, ma siccome l'unzione sua vi insegna ogni cosa ed è verace, non è qualcosa di meraviglioso? Le persone pensano, vogliono sempre sapere qualcosa di nuovo, avere una coscienza nuova, e poi non hanno il reale ammaestramento, non l'hanno capito. L'ammaestramento divino viene sotto l'unzione dello Spirito Santo. Tutti saranno ammaestrati da Dio. E dove queste cose della parola di Dio vengono predicate tramite l'unzione dello Spirito Santo, allora l'unzione dello Spirito è sopra coloro che ascoltano e ricevono tramite la stessa unzione e ispirazione dello Spirito la parola che rende vivente e l'ammaestramento divino. Quanto è bello che sta scritto, e non avete bisogno di un altro ammaestramento, che prendiamo questo a cuore. Se questa parola avremmo detto questo agli uomini e detto loro di essere veglianti e di stare attenti alla parola di Dio e dimorare in essa, che Dio dia grazia, che Egli possa parlarci, e a tutti che sono predeterminati a vedere la sua gloria, questa unzione che avete ricevuto rimarrà per sempre in voi, e non avete bisogno che alcuno vi insegni. No, come l'unzione rimane su di voi, e così è vera, e non c'è menzogna, e come dimorate in Lui, come essa vi ha insegnato, il Signore ha dato grazia e ha dato l'ammaestramento su tutto. E questo ammaestramento divino è chiaro ed è vero. Non c'è menzogna. Come il serpente ha preso la parola che era santa e vera, l'ha cambiata un po' e poi ha fatto una menzogna con questo, e così e tutti coloro che hanno preso la parola rivelata e hanno espresso la propria opinione, come sta scritto qui, vorrei, non lo faccio, ma sta scritto così. Essa è verace e non è menzogna. Cosa non è vero? Cosa è una menzogna? Sicuramente stamattina l'abbiamo capito. Nessuna menzogna ha la sua origine nella verità, perché la parola di Dio ha la sua origine in Dio e la parola di Dio è verità. è il momento in cui prende la parola, egli ne fa una menzogna e poi la dà quale conoscenza, qualcosa che rende intelligenti, che dà più insegnamento che noi, ma piuttosto cadiamo. Era bene per gli occhi, bene per le orecchie, ma cadivo per il cuore perché c'era inganno. Che Dio possa dare grazia, che tutto ciò possiamo prenderlo a cuore e che possiamo ringraziarlo, che abbiamo trovato grazia agli occhi di Dio e che potevamo accettare nella purezza, nella chiarezza, quale verità che egli in questa ultima generazione dalla sua parola tramite il messaggio ci ha dato. A lui, l'Iddio onnipotente, sia onore e gloria e adorazione di eternità in eternità. Amen.